Ciao a tutti amici e amiche del Volley NCAA, bentornati, benvenuti a chi ci ascolta per la prima volta. Nuova puntata di Jump and Spike, siamo arrivati alla numero 29. Ci siamo presi una pausa abbastanza lunga dovuta un po', insomma, alle problematiche che tutti quanti ovviamente ben conosciamo, e problematiche anche da parte degli Stati Uniti, che hanno sospeso, come ben sapete, tutti i loro campionati, sia quelli professionistici che quelli universitari. Ma mi sembrava giusto tornare per farvi sapere che noi ci siamo, che vogliamo continuare questo progetto, e questa pausa mi ha portato, insomma, a delle ottime novità di cui vi racconterò a breve. Come avete sentito, anche la sigla è cambiata, perciò stiamo crescendo, stiamo cercando di diventare un podcast sempre più serio. E ringrazio subito i ragazzi di The Cutting Edge che mi danno come sempre la possibilità di trasmettere questo podcast sulle loro frequenze. Un saluto, un grosso abbraccio a tutti quanti i ragazzi della radio, che per la maggior parte vivono in Lombardia, che ovviamente non hanno passato dei momenti purtroppo entusiasmanti. Gli auguro tutto il bene, che questa quarantena stia proseguendo al meglio. Vi ricordo appunto che questo podcast, insieme a tutti quanti gli altri del palinsesto di The Cutting Edge, dove si parla di sport americani, tra football, basket, Major League Soccer, Major League Baseball, li potete ascoltare sul loro sito thecuttingedge.it, sul sito e sull'applicazione di Spreaker e su tutte quante le maggiori piattaforme di podcast come Apple, Android, Spotify, insomma quella che più vi aggrada. Come vi dicevo prima, grandi novità all'orizzonte, perché in questa puntata a farmi compagnia un esperto di volley, in particolare di volley NCAA, Angelo, a.k.a. Gomma, e dopo vi spiegheremo anche perché il soprannome Gomma. Ciao Angelo.
Ciao Alex. Ciao a tutti.
Angelo è attivissimo sul blog della Gazzetta, sul blog curato da Gianluca Pasini dal 15 al 25, parla tantissimo, commenta tantissimo gli articoli, e io l'ho trovato appunto così, cercando un po' di spulciare quello che veniva scritto. Ho trovato tantissimi suoi commenti molto molto interessanti e anche fatti molto bene, dove parlava delle partite, parlava delle giocatrici, e ho trovato poi i link che lui pubblica, perché ha un canale YouTube dove si chiama appunto Gomma 1963, giusto Angelo?
Sì, 1963, perché purtroppo non sono un giovincello.
Insomma, dai, sei...
Vabbè.
E da lì, insomma, mi è scattata questa molle, ho cercato di contattarlo e sono riuscito a farlo in maniera anche abbastanza agevole, e lui mi ha dato subito la sua massima disponibilità dopo un paio di mail e qualche chiacchierata telefonica. Insomma, io sono rimasto incantato dalla sua conoscenza, dalla sua grande esperienza di volley, ma non solo, proprio di tutto il panorama americano. Ma adesso lo introdurremo meglio e vi spiegherà così. Comunque lascio a voi le vostre considerazioni, ma è una persona che ne sa veramente tanto. Vabbè, abbiamo già detto della parte del blog della Gazzetta alle 15:25, abbiamo già detto del canale YouTube, poi Angelo, mi raccontavi anche della tua esperienza di studio a LSU, giusto?
Sì, non ho fatto i 4 anni di college, quindi non ho il diploma del college americano. Ho fatto un corso annuale di specializzazione professionale, però ho vissuto un anno da interno a Baton Rouge, per cui ho respirato l'aria del college e del campus.
Go Tigers. Poi, vabbè,
sì, i Tigers, infatti io sono affezionato ai Tigers, che vabbè, non, come squadra di volley, soprattutto femminile, non è che abbiano una grande tradizione. Sono andate solo 2 volte nel 91 al torneo di 64, però vabbè, LSU è tradizionalmente football americano, è campione in carica LSU.
Sì. E anche, possiamo dirlo, perché pochi giorni fa, insomma, c'è stato anche il draft, e il mitico Joe Burrow è stato scelto la numero uno dai Bengals, ecco, un po' di colore made in USA, visto che qua i ragazzi della radio parlano di tutto, ma appunto ci sono podcast ben più specializzati di questo per parlarvi del draft NFL. E poi hai avuto anche altre esperienze di vita, sei stato là per periodi da 6 mesi,
fino a un anno e mezzo. ho fatto, credo, mi sembra, se adesso faccio il conto, quasi 6 anni negli Stati Uniti, il più lungo e anche il più interessante a South Bend, Indiana. South Bend, Indiana, per chi conosce lo sport americano, vuol dire Notre Dame, e Notre Dame vuol dire football, per cui vivevo proprio fuori dal campus, per cui poi adesso sono stato in Illinois e in Michigan.
Difatti poi appunto nel tuo curriculum che ho qui davanti, veloce curriculum, c'è anche una breve esperienza amatoriale come linebacker e safety nel football americano, e quindi tutto questo calza a fagiolo nella radio di cui insomma siamo ospiti.
Sì, perché il football americano in Italia è nato a Milano e a Gallarate. Io nato e cresciuto, vivo a Gallarate, provincia di Varese, e nel 1980, da ragazzino, avevo 17 anni, ho fatto un anno come linebacker nei Gallarate Frogs, l'anno prima che iniziasse il campionato, perché io non ho avuto la possibilità di giocare il campionato di football americano in Italia, ho fatto solo amichevoli con i Rhinos di Milano e andavo nelle basi NATO, Piacenza, Vicenza, Aviano, a giocare contro i militari. È faticoso là, il football, uno lo guarda in TV, ma ti assicuro che giocarlo esci con le ossa rotte, infatti ho detto no, non fa per me.
meglio la pallavolo, questo
meglio punto. La pallavolo, meglio la pallavolo, sì.
Va bene. E beh, a questo punto, io, vista insomma la tua esperienza, io ti chiedo come è nata questa passione per il volley, e poi come è nata la passione per il volley NCAA.
Il volley è nato subito con il botto. A 15 anni, nel 78, sono andato al seguito di mio cugino, che era più grandicello, aveva 20 anni, lui si giocava a volley nelle serie minori, e nel 78 sono andato a vedere la finale del mondiale a Roma, il famoso gabbiano d'argento, per cui sono andato a vedere la finale Italia-Unione Sovietica, purtroppo persa, e da lì mi sono innamorato del volley. Essendo uno che vive nella provincia di Varese, la disponibilità di eventi va soprattutto volley femminile. Varese è una delle province più importanti per il volley femminile. Tantissime squadre nel corso degli anni sono state in Serie A, Cislago, Sumirago, Albizzate, fino a che mi sono, tra virgolette, legato come appassionato tifoso a Busto. Io da 13 anni sono abbonato a Busto e da 13 anni frequento il Palayamamai, però ovviamente la fortuna di vivere qua è che io posso andare velocemente a Novara, a Monza, a Bergamo, a Milano, e quindi ho seguito e continuo a seguire il volley. Per attitudine ho lo sguardo aperto sul mondo, per cui seguo tutti i campionati maggiori di volley. Devo dire, io 90% volley femminile, 10% volley maschile, e essendo negli Stati Uniti andavo a vedere le partite delle Tigers a LSU, e poi quando sono negli Stati Uniti e quando sono stato negli Stati Uniti andavo a vedere le partite. Non ho avuto la possibilità di andare a un championship, c'è stata una piccola possibilità l'anno scorso, perché forse sarei riuscito ad andarci, ma purtroppo è saltata. Spero prima o poi di andare, che so, magari il prossimo dicembre a Omaha, quando si giocherà la prossima finale. È il mio sogno, ecco, di andare a vedere il championship dell'NCAA.
Questo, guarda, te lo auguro, e sono veramente molto curioso anch'io, anche perché appunto io ho avuto la fortuna poi di avere quest'anno il contatto con Meo, che lui invece c'è andato, mi ha mandato le foto, mi ha mandato i video, ne ho parlato anche un po' nella puntata, e insomma diciamo che
bellissima
il championship
puntata quella con Meo,
grazie,
bellissima,
grazie.
Puntata.
E lì insomma mi ha un po' parlato. Adesso vorrei anche risentirlo, visto un po' il momento, aspetto ancora un pochino, però anche perché è super impegnato, continua a fare webinar in giro per la pallavolo eccetera eccetera, perciò spero poi troverà un minuto per fare due parole. Comunque diciamo che mi ha raccontato che è una cosa, il championship loro, soprattutto quello femminile ovviamente, è qualcosa di meraviglioso, cioè l'apoteosi di quello che è il business anche che gira intorno alla pallavolo americana.
Ma anche solo a vedere le arene, cioè voglio dire, la PPG Arena non l'ho mai vista, quella di Pittsburgh di quest'anno, ma ho visto altre arene è spettacolare, cioè, purtroppo noi in Italia come palazzi dello sport non abbiamo nulla di simile, ecco, purtroppo.
Va bene, io non voglio dire che tu sei mio ospite, ma per il semplice fatto che io vorrei che questa cosa qui avesse più possibile un proseguo nel tempo. Spero di riuscire a far coincidere tutti i nostri impegni per fare più puntate possibili, e quindi ti sfrutto perché vorrei ricominciare un po' da zero. Facciamo finta che siamo all'università, appunto, e questa è la prima lezione, quindi NCAA Volleyball 101, lezione numero 1 sulla pallavolo. Riprendiamo, andiamo un po' e approfondiamo un pochino con te quello che è il sistema americano, chiamiamolo così. Quindi cosa sono, cos'è l'NCAA? Parliamo dello sport scolastico USA.
Assolutamente, lo sport scolastico USA è una cosa incredibile. Ricordo quando Meo ha parlato dell'omologo italiano, no? I nostri CUS purtroppo non sono nulla di paragonabile. NCAA, National Collegiate Athletics College, è lo sport americano. In realtà esistono altre due associazioni, quella che noi chiamiamo la NAIA, NAIA, e la Junior College Association, ma sono veramente marginali. Tutto è in mano alla NCAA. L'NCAA, tra l'altro, è un'associazione no profit, ma ha sede a Indianapolis, ma è un'associazione che ha un fatturato di un miliardo di dollari. E la cosa buffa è che l'80% e più di questo fatturato è generato dal March Madness. Per chi non lo sa, il March Madness è il torneo di basket maschile, per cui anche negli Stati Uniti c'è lo sport principe. Uno potrebbe pensare è il football, no, è a livello universitario è il basket maschile, che con l'80% contribuisce al budget e al fatturato dell'NCAA.
Adesso capisco perché, non so se hai letto recentemente, c'era un po' una polemica sul fatto che i membri del Division 1 avessero chiesto all'NCAA di ridurre il numero di sport che avevano a loro disposizione, e probabilmente questo è dovuto al fatto che quest'anno la March Madness in pratica non si è neanche giocata, quindi gli introiti sono calati in maniera
assolutamente sì, infatti.
E da qui però la risposta, per fortuna, al momento dell'NCAA è un niente di fatto, nel senso che i regolamenti restano tali. Probabilmente magari ci sarà qualche ritocco, bisognerà vedere la situazione un po' particolare, però al momento, per fortuna, sembra che per quanto riguarda almeno la pallavolo maschile e il beach volley femminile sia ancora facciano ancora parte della Division 1, siano ancora sport dell'NCAA valorizzabili come sport. Adesso parliamo, appunto, ho introdotto un attimo il discorso della Division 1 non volendo, però ti lascio la parola sul discorso delle tre division.
Sì, infatti, perché l'NCAA è articolata in tre division, 1, 2 e 3, se vogliamo possiamo dire come la nostra serie A, B e C, e la caratteristica è che la Division 1 raccoglie tutti i college più importanti, tutte le università più importanti, ma per essere parte della Division 1 bisogna avere dei requisiti notevoli, non solo da un punto di vista finanziario, perché il programma sportivo americano costa veramente tantissimo, ma bisogna avere anche requisiti da un punto di vista proprio sportivo propriamente detto. Hai detto giustamente, no? Ridurre gli sport. L'NCAA attualmente sponsorizza e supporta 92 sport. Bene, se tu sei un'università che vuol far parte della Division 1, devi garantire atleti in almeno 14 di questi sport. Quindi devi presentare un programma sportivo per 14 sport, e questi 14 devono essere almeno 6 per genere, quindi o 6 maschili e 8 femminili, o 7 maschili e 7 femminili. Quindi non è che tu sei l'università che raccoglie i migliori maschi del mondo, ma non hai un programma sportivo per le femmine, scordati di fare la Division 1. Di questi 14, almeno 2 devono essere sport di squadra, e proprio per garantire la, chiamiamola, la parità di genere, se tu hai due atleti, hai nello stesso sport sia maschi che femmine, non conta come due volte su 14, ma solo una volta, e conta per i maschi. Questo che cosa vuol dire? Che come minimo almeno 6 sport devono essere attesi e frequentati da donne. Quindi è il massimo, se vuoi, proprio della parità e della possibilità di effettuare sport. Un college piccolino non può certo sostenere un programma di 14 sport, ed ecco che appunto i college più grandi sono quelli che vanno nella Division 1.
Certo.
Quindi il primo criterio di accesso è questo: avere un programma sportivo di una dimensione minima, che non è piccola.
Assolutamente, e in più aggiungo anche che questa è una delle motivazioni probabilmente per cui anche la pallavolo femminile è molto più seguita e importante da un punto di vista non solo di numeri di tesserati così, ma anche rispetto alla pallavolo maschile. Cioè, se vogliamo fare un paragone, gli sport che per eccellenza universitari in America per i maschi sono il football, il baseball e il basket, ovviamente. Per le donne invece sono il basket, la pallavolo e ci mettono dentro anche il calcio. Questi sono i sei sport di squadra che per maschi e per femmine sono quelli che hanno più attenzione mediatica, sono più seguiti, sono appunto usati di più dalle università che vogliono entrare nella Division 1.
Sì, infatti poi ci ritorno tra un attimo per dirti i numeri e le dimensioni su maschi e femmine. Però ecco, la cosa interessante è che qui, se vuoi, un altro dei requisiti per accedere alla Division 1 è che tutti, il 100% degli atleti devono garantire un rendimento scolastico minimo. E qui, se vuoi, crolla un mito, cioè quello di dire: se tu in America non vai bene a scuola non puoi fare sport, non, perché non hai la borsa di studio. Non è vero, perché i requisiti minimi per accedere alla Division 1 sono inferiori alla media degli studenti americani. Allora, non so quanto la gente conosca il sistema di votazioni americano, che è completamente diverso dal nostro. C'è un acronimo che è GPA, Grade Point Average, che è il metodo di valutazione, e il valore medio degli studenti americani è di 2.79 su 4. Ebbene, per accedere allo sport basta che tu hai 2.30, quindi anche se sei meno bravo della media americana puoi fare sport. Quindi certo non devi essere un asino, perché se sei un asino non ti fanno entrare nell'università, non solo giocare, ma non ti fanno nemmeno entrare. Però non è vero che devi essere bravissimo a scuola per giocare. Poi ci sono alcune eccezioni, magari in una prossima puntata quando parleremo delle squadre. C'è un'eccezione clamorosa che è McClure, la ragazza al terzo anno a Stanford, che ha appena vinto il titolo, che ha un GPA di 3.96 su 4, che io mi ricordo quando Karsh Kiraly, scusate, pausa, e inchiniamoci, inginocchiamoci di fronte a Karsh Kiraly, ha sentito che Megan McClure aveva 3.96 su 4, ha detto: wow, incredible, and in Stanford, cioè non a questa votazione a Stanford, non all'università, per cui è incredibile. Ed ecco l'ultima cosa velocissima: in Division 1 devi garantire un numero minimo di full scholarship, cioè le borse di studio, cioè devi pagare gli atleti. Quindi se non hai abbastanza soldi per pagare le borse di studio non ti fanno partecipare alla Division 1. Anche qua le borse di studio sono maggiori negli Stati Uniti per le donne rispetto agli uomini. Mi sembra che sia 12 borse di studio per le donne e 5 per gli uomini. Quindi insomma, anche perché arriviamo al punto successivo, e poi davvero chiudo un attimo il discorso di introduzione, i numeri sono completamente diversi. In Division 1 per il volley femminile ci sono oggi 332 squadre, in Division 1 per i maschi ce ne sono 42. Sì, lo vedi anche che il torneo che chiude la stagione regolare, quello che assegna il championship, per le donne è fatto da 64 squadre, per i maschi è fatto da 16 squadre, è chiaro, non ce ne sono nemmeno 64.
Esatto.
E poi se vai alle Division 2 e 3, 300 squadre femminili e 20 squadre maschili in Division 2, 430 femminili e 100 maschili in Division 1. Però c'è da dire una cosa: sta crescendo il volley maschile, sta crescendo soprattutto in Division 3.
Ok Angelo, ti interrompo un attimo perché anticipo una novità che abbiamo voluto introdurre insieme con appunto il tuo aiuto, che è quella di un piccolo intervallo musicale dove faremo un minutino di canzone, e la prima la dedichiamo appunto alle vincitrici dell'ultima edizione del Volley NCAA Championship, che sono le californiane di Stanford.
On the run, driving in the sun, looking out for number one. California, here we come, right back where we started from. Well, hustles, grab your your shadow weighs a ton, driving down the 101. California, here we come, right back where we started from. California,
ok. Bene, adesso Angelo, se avevamo il prossimo punto che abbiamo in scaletta è quello delle conference del femminile. Mi vuoi certo. parlare di qualcosa?
Sì, assolutamente. Allora, le conference sono 32 e le vincite, cosa sono le conference? Sono gironi, no? Quindi squadre tendenzialmente hanno un criterio geografico, per cui le squadre della California o del Pacifico piuttosto che quelle del sud e così via. Le 32 vincitrici di conference vanno di diritto poi al campionato di 64 che assegnava il titolo, le altre 32 poi vedremo come vengono scelte. Nel femminile, ti dico, nel femminile le conference sono due, quelle veramente importanti. La prima è Pac-12, Pacific 12, non fosse altro perché c'è la squadra regina, Stanford, quindi la squadra delle Cardinal, che è la squadra che ha vinto 9 titoli nel corso della loro storia. Ma se dobbiamo dire la conference con la C maiuscola è Big Ten. Big Ten, che è nata come squadra delle grandi pianure, la zona quindi è quella dei grandi pianure, grandi laghi, da 10 sono passate a 14. Ti dico solo i nomi: Penn State, le Nittany Lions, Nebraska, le Cornhuskers, Wisconsin, le Badgers, Minnesota, le Golden Gophers, Illinois, le Fighting Illini, cioè già questi 5. Allora, la Big Ten ogni anno manda almeno una squadra alla Final Four. Quest'anno erano due, quest'anno erano le Badgers di Wisconsin e le Gophers di Minnesota. Non ne manda tre perché il regolamento non lo permette, dopo che una volta andarono in tre, però ecco, la Big Ten e la Conference, anche perché in Big Ten c'è sempre comunque Penn State che è la squadra che domina. Poi ce ne sono altre, Big West, West Coast, la Big 12 delle Texas Longhorns e quest'anno le Baylors, le Bears di Baylor. Però ragazzi, conference vuol dire Big Ten e poi Pacific 12.
Sì, assolutamente, assolutamente vero. Difatti, tra le più diciamo emozionanti, che quelle che comunque anche noi seguiamo di più, sono diciamo, le chiamano nel football le Power 5, però nel volley si potrebbe dire che sono le Power 2, che sono la Pac 12. Poi sì, ovviamente ci sono, come stesso quest'anno appunto c'è stata quella bellissima lotta all'interno della Big 12. Ricordo un'altra conference interessante fino alla fine, che è quella di BYU, che è la West Coast.
Esatto,
che quest'anno è stata avvincente perché alla fine BYU si è fatta mangiare un po' il titolo, ma ne parleremo in una prossima puntata. Comunque sì, Big Ten, sentivo anche, come ti raccontavo fuori onda, sentivo anche interviste di vari allenatori, quello di Purdue, che dice che insomma è una conference che negli ultimi 15 anni è cresciuta tantissimo e che è il non plus ultra anche a livello, tra virgolette, di nazionale americana, è quella che la maggior parte delle nazionali americane provengono quasi tutte dalla Big Ten.
Ah beh, sì, anche perché, ma anche a livello di allenatori, gli allenatori migliori, cioè te ne cito uno, Russ Rose, cioè Russ Rose da 43 anni sulla panchina di Penn State, uno dei guru, no, Big Ten, se uno deve seguire il volley femminile deve guardare Big Ten.
Assolutamente, e andiamo avanti abbastanza velocemente così cerchiamo appunto di contenere anche i tempi. Appunto, per seguire il volley femminile e comunque il volley in generale non si può non parlare dei ranking.
Sì, assolutamente. I ranking durante l'anno sono due. C'è il ranking delle AVCA, che è l'associazione degli allenatori, che però è un ranking che non conta, ma lo tengono perché il parere degli allenatori conta. Ogni settimana gli allenatori votano le squadre migliori e viene appunto stilato questo ranking che quest'anno alla fine ha dato a questa classifica: Stanford, Wisconsin, Baylor e Minnesota, le prime quattro. Ma questo ranking non viene considerato per formare le teste di serie. Quello che viene considerato è l'RPA, il Rating Percentage Index, che dà la classifica. Questo rating è fatto su un calcolo matematico, velocissimamente, tre parametri. Al 25% è la percentuale vittorie e sconfitte, semplice. 10 vinte, 5 perse, percentuale di vittorie del 66%. Il parametro più importante però è che vale per il 50% è il peso del calendario. Cos'è il peso del calendario? Si prendono tutte le percentuali vittorie sconfitte di tutte le squadre che hanno giocato contro di te nel corso della stagione, si fa la media e quindi ecco c'è questo valore. Questo cosa vuol dire? Che se tu le hai vinte tutte, ma le hai vinte tutte contro delle squadre mediocri che hanno una percentuale di vittorie di 1-10, non sarai mai in alto in classifica perché hai un peso del calendario molto facile. Il terzo parametro conta per il 25% è il peso del calendario delle tue avversarie, cioè si prendono tutti i valori del peso del calendario delle tue avversarie, che è calcolato sul valore di percentuale vittorie e sconfitte, e si fa la media. Cioè è abbastanza complicato, direi complicato, no, americano, per cui insomma è così, ed è americano perché questo ranking, che lo ricordo alla fine ha dato come classifica Baylor, Stanford, Wisconsin, Texas, non è il ranking delle teste di serie, perché questo ranking è la base sulla quale poi il comitato sceglie le 64. Le 64 che vanno al tabellone di finale quali sono? Le 32 vincitrici delle conference più 32 in base a un altro ranking che ha come input questo RPI e poi viene parametrizzato e corretto secondo alcuni altri valori, tra i quali l'appartenenza alle conference, perché la tendenza dell'NCAA è a mescolare sempre le conference per far sì che non tutti gli anni si scontrino sempre le stesse squadre, altrimenti alla fine avremo sempre, che so, che Wisconsin e Nebraska si incontrano sempre nei quarti di finale, questo non va bene, quindi si mischia. Alla fine si individuano le teste di serie che non sono, che sono state Baylor, Texas, Stanford e Wisconsin, che come vedi non sono né le quattro del ranking AVCA né le quattro del ranking RPA, altre, cioè sempre le stesse ma mescolate nell'ordine.
Certo.
Complicato.
No, cioè nel senso ha una sua logica dal punto di vista appunto secondo me anche dell'interesse che devi suscitare e delle cose che devi mostrare, cioè se tutte quante appunto partendo dall'inizio di questa chiacchierata dove si è parlato della Division 1, degli investimenti che devono fare l'università eccetera eccetera, così è un bel mescolare il mazzo secondo me.
Uso spesso genera polemiche, questo ranking genera tantissime polemiche,
ma è la base dello
tutti
sport.
Che hanno litigato a dire perché Wisconsin 4 e Nebraska 5? Volevamo Nebraska 4 e Wisconsin 5. Il tifo è tifo a qualunque latitudine.
Assolutamente, e poi le polemiche generano anche comunque interesse da parte dei tifosi che hanno di che parlare, altrimenti serve solo guardare le partite e aspettare che ti dicano chi ha vinto e chi ha perso. Io uso spesso, e ti dico, uso spesso il ranking AVCA all'interno delle mie puntate, più che altro perché è un ranking, tra virgolette, diciamo più media pool, nel senso da giornalisti, anche se sì, giornalista non sono, che così uno dice chi è la più forte in questo momento, ma per gli allenatori è questa, in modo tale che così quello che viene usato è quello, perché puoi andare a tracciare il ranking RPI. A volte succede che vengano fuori delle squadre che tra virgolette possono suscitare un po' meno attenzione in quel magari momento preciso del campionato. Poi
sì, no, ma sono d'accordo con te.
Ecco. E vorrei chiudere questa puntata di introduzione con l'ultima parte, che è un po' più la parte un po' più particolare, che è quella del regolamento, che come diceva Meo nella puntata con cui ho fatto con lui, il regolamento del maschile è uguale a quello internazionale, a quello delle 5V.
Sì,
invece
sì,
nel regolamento femminile le cose sono leggermente diverse.
Sì, leggermente ma stravolgenti. Allora, ci sono due piccole differenze, non così importanti, ma comunque da tenere in considerazione. La prima è il libero batte. Il libero batte, al contrario della nostra, del volley internazionale, però in realtà batte solo una volta. Sappiamo tutti che il libero entra due volte a sostituire tendenzialmente i due centrali. Ecco, nell'NCAA quando entra una volta, quando sostituisce uno dei due centrali, va in battuta. La seconda differenza è sono i video check, che
va in battuta. Sempre sullo stesso centrale, cioè nel senso
sempre sullo stesso giocatore,
esatto. Non è che una volta può farlo su uno, una volta può farlo
il libero sostituisce il giocatore A e B. Quando sostituisce A può andare in battuta. La seconda differenza è il video check. Da noi il video check a livello internazionale, tu hai due video check per set, se li vinci li mantieni. Nell'NCAA hai tre video check per gara, più un quarto nel caso si vada al tie break, ma li vinci o li perdi, li usi. Quindi tre video check, punto, li puoi usare quindi solo tre volte. Ma quello che veramente sconvolge e fa diventare il volley NCAA quasi un gioco diverso è il numero di cambi. A livello internazionale tu hai 6 cambi per set, a livello NCAA ne hai 15, da 6 passi a 15. C'è sempre lo stesso vincolo, che il cambio deve essere sempre chiuso sullo stesso giocatore, quindi se A sostituisce B, poi B rientra per A. Però averne 15 cosa vuol dire? Vuol dire che si specializzano. Nell'NCAA questi 15 cambi per set, almeno 10 se non di più, sono usati per far entrare il defensive specialist al posto di un ricevitore. Quando il ricevitore, l'attaccante, va in seconda linea, spessissimo esce e lascia posto appunto al defensive specialist. Da noi si parla del secondo libero, che ha la maglia di schiacciatore e si fa il giro dietro. Sì, esattamente la stessa cosa, ma da noi lo si fa una volta per set. Qui sempre, continuamente, lo specialista A sostituisce l'attaccante B. Questo porta alla specializzazione e porta al fatto che a volte le ricevitrici americane non sono così brave, e te credo, non ricevono mai, e quindi, perché ci sono i defensive specialist. L'altro, che è un cambio ancora, un cambio ancora più specializzato, quando sei in più 1, ovvero il palleggiatore in posizione 1, e l'opposto, quindi vuol dire che è in 4, cioè in prima linea a sinistra, l'opposto in 4 è fuori ruolo, perché di solito attacca da posto 2. L'opposto in 4 spesso viene sostituito solo per quell'azione, per far attaccare da posto 4 uno schiacciatore. Questo è fatto soprattutto se l'opposto è mancino, magari lo vedremo nelle prossime puntate, che c'è una delle regole principi in America, nel volley americano, soprattutto femminile. Sei mancina, allora fai l'opposto. Sei destra, non puoi fare l'opposto. Tu pensa a tutti gli opposti mancini di Team USA, Castalo, Annie Drew, Kelly Murphy, tutte mancine. E quindi i mancini in America da posto 4 non vengono fatti giocare e quindi vengono sostituiti da uno schiacciatore solo per un'azione. Questo lo puoi fare perché hai 15 cambi.
Certo.
da noi non lo puoi fare, no, nel 6.
E difatti la più 1 è sempre la, si chiama la rotazione dell'ingranaggio rotto, perché a volte tu arrivi lì e poi tic 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 e non riesci ad andare avanti e prendi magari i filotti di punti e ci rimetti la partita. Perciò ti dico da ex, cioè da giocatore, è diciamo una delle rotazioni che tra virgolette porta più disperazione per tutti.
No, ma infatti, però davvero l'80% dei 15 cambi viene usato in America per mettere dentro il defensive specialist. Quando tu vai a leggere i roster delle università, OH, lo capisci, outside hitter, MB, middle blocker, S, setter, e poi dici DS, ma che cos'è DS? Defensive specialist. Ecco, questo è, se vuoi, il...
Hai anche fatto un'ottima introduzione anche ai ruoli, così che chi è interessato vuole spulciare un po' i tabellini, anche perché la fortuna degli sport americani sono che i siti dell'università sono una fotocopia praticamente uno dell'altro, perciò nel momento in cui si riesce a navigarne uno, poi si capisce esattamente dove si trova tutto quanto il resto. C'è questa piccola problematica diciamo dei nomi dei ruoli, e vabbè, poi parleremo magari in un'altra puntata anche dei nomi degli anni scolastici, che loro sono leggermente diversi, che sono a volte non incomprensibili, perché si fa presto poi a capire, però hanno delle piccole differenze. Poi vabbè, c'è le red shirt, però ne parleremo magari.
Le red shirt sono un'invenzione incredibile, sì, che si fa molta fatica a capire.
E poi in futuro secondo me parleremo anche di come leggere i tabellini, perché anche lì è molto bello. Tu mi hai girato anche un link interessantissimo su come si leggono i tabellini, i report delle partite, le ore di punteggio, perché sono leggermente diversi rispetto a quelli che abbiamo noi in Italia. Io chiuderei qui la puntata, ti ringrazio veramente tantissimo, perché
grazie a te per l'invito,
è stato un piacere, e penso che questa puntata sia venuta fuori in maniera ottima. Sono veramente contento e insomma, questo vorrà dire spero abbia buon riscontro. E io non do appuntamento, perché appunto, come detto, cercheremo di incastrarci al meglio. Cercheremo, adesso ho fatto uscire l'ultima puntata, è uscita a marzo, questa qua uscirà a fine aprile, e sicuramente a maggio faremo venire fuori qualcosa, però non voglio dare nessun tipo di scadenza o cosa. Cercheremo di incastrare i nostri impegni, Angelo, e nel miglior modo possibile, e di registrare quando avremo occasione, anche perché comunque noi abbiamo già buttato giù una lista di argomenti di cui vogliamo parlarvi. E niente, detto questo, ti ringrazio ancora tantissimo del tuo tempo, della tua disponibilità.
Grazie davvero ancora a te dell'invito, è stato davvero piacevolissimo e interessantissimo. Ma soprattutto, ragazzi, guardate il volley NCAA, non è tecnicamente bello ed entusiasmante come la Serie A italiana o il campionato turco, però è appassionante anche per chi magari non conosce gli Stati Uniti. Non ne faccio un discorso culturale, ma è veramente appassionante il volley NCAA. Scusami il pistolotto da pubblicitario.
Hai fatto benissimo, bisogna giustamente fare pubblicità, l'anima del commercio. Quindi io ancora grazie a tutti, buon proseguimento e in bocca al lupo per questo periodo, un abbraccio grandissimo. Ciao!
Grazie, ciao. We'll be right back.